sono le 16:01. È 27 di aprile, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Che lunedì più lunedì del solito. Mamma mia! Un buon pomeriggio anche a te, Francesco Ferrari, ciao, come stai?
Ciao Giulia, che bello rivederti.
Bello davvero, anche perché ci aiutiamo insieme forse.
Proviamo.
In questo lunedì molto lunedioso. Che già fa fatica, no? Riniziare la settimana, poi dopo l'impegnatissimo weekend del 25 aprile ancora di più, però ci siamo, dai. Allo 02 33 001 001 le vostre telefonate in onda in diretta per segnalazioni di iniziative, appuntamenti, cose da non perdere. Noi ne abbiamo almeno due, giusto Franci?
Assolutamente.
E se invece non volete chiamare, vi leggiamo al 331-621-4013 via SMS, WhatsApp, Telegram. E poi anche per chi fosse indaffarata davanti il computer, diretta @popolarenetwork.it è l'email che dovete comporre. Di che cosa parliamo oggi? Come spesso accade, anzi in maniera continuativa, una volta al mese ci vediamo con Mica Macho, nella persona di Francesco Ferrari, per parlare di decostruzione, mascolinità tossica, gruppi di autocoscienza, corsi su come, oh, amici, e parlo a voi uomini, dai, diciamola, come rimettervi un po' a posto. Vi diamo una mano.
Questa
è una radio di servizio, in fondo, è informazione. Oltre che divulgazione, ci prova. E oltre che poi anche con l'ambizione di fare un po' di comunità, ti è.
Proviamo, dai, quello e anche loro.
Tutte insieme. Rispondiamo alle vostre domande, ai vostri dubbi, alle vostre questioni e ci prendiamo i vostri commenti. Oggi ritorniamo a parlare di educazione sesso-affettiva, perché la realtà effettivamente non ci delude mai. La nostra classe dirigente, i nostri politici continuano a fare commenti come se ne sapessero qualcosa. E che fai? Non dai seguito? Cioè, no, voglio dire, no, no, non dici la tua? Cioè, io la mia no. La tua?
Ma la mia sì.
Sì.
La mia sì.
Antropologo, sessuologo, formatore. Cioè, voglio dire, non è che la prendiamo a caso. Quindi tutta questa fatica che si fa a parlare di educazione sesso-affettiva in maniera collettiva, in maniera politica, perché? Però anche perché effettivamente, ad esempio, Mica Macho continua a fare gruppi di autocoscienza, è che ce ne sono bisogni, non è che c'è la fila sempre, cioè bisogna comunicarlo, dirlo. Non è che è come alle poste che devi prendere il numeretto. Magari.
Magari.
Forse nel mondo che vorremmo un giorno. E quindi quali sono ancora le difficoltà? Cosa ancora non si riesce a dire? Cosa comprendere collettivamente e individualmente? Rispondiamo a qualche dubbio, a qualche incertezza. E poi diamo date, appuntamenti, suggestioni dove poter trovare appunto Francesco Ferrari nel caso specifico, ma anche magari altri compagni, compagne di viaggio che possano in qualche modo, no, aiutare in questa decostruzione. Francesco, allora io direi intanto un po' il resumé degli argomenti l'abbiamo fatto.
E
pausetta musicale per dar tempo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici anche di chiamare. Squilla il telefono in realtà da un diverso tempo, non so se era per la trasmissione di prima. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami? O se è magari un'iniziativa che è così, prima del tempo. Ciao, da dove chiami? Come ti chiami?
Ciao Giulio, ciao Francesco, sono Antonio.
Ciao Antonio. Dai.
Come state ragazzi?
Bene, grazie. Antonio, ma io lo so.
Sono appena tornato dall'ospedale.
Ah, mi spiace per te, Antonio. Ascolta la puntata di oggi, che è fighissima.
Sì, sì.
Dai.
Volevo dire che Aldo e Enrico sono con noi, comunque rimarrò sempre un cavallino. Un cavallino e un cavallino.
Ciao Antonio.
Hasta sempre la vittoria.
Hasta sempre. Ciao.
Salutatemi la Lorenza e tutta la redazione di Radio Popolare, che è l'unica emittente che si salva tra i servi fascisti e le altre.
Saluta Antonio. Ciao. Questo è il nuovo pezzo di Mannarino, si chiama Per un po' d'amore e torniamo dopo il brano.
Quanta sete di qualcosa, cosa non lo so. Quanto costa una risposta, anche fosse no. Quando il cielo ti divora, non pensare che sei sola. Siamo nello stesso mondo, ma solo per un po'. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore. Qualche giro intorno al sole, in un grand hotel. Quante cose senza nome vedo dentro te. Quando tutto si frantuma, non pensare che sei una. Siamo nello stesso mondo, ma solo per un po'. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore. Se solo un'illusione, un sogno che non c'è. Su una giostra di persone sto stringendo te. Quando il vuoto ti consola, non pensare che sei sola. Ce ne andiamo via dal mondo, ma solo per un po'. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore.
Cosa non si fa per un po' d'amore in realtà? Forse è proprio la ragione di tutto, potremmo dire. Poi vabbè, oggi che parliamo di decostruzioni, sessualità, di maschile, mi sembrava perfetto, oltre il fatto che Mannarino, vabbè, su queste frequenze è sempre molto amato. Sono le 16:10, state ascoltando Radio Popolare, Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale voi siete, come dire, richiesti, e vi è richiesta proattività, oltre che per interagire, commentare. Noi qui parliamo, lanciamo un argomento, lanciamo anche degli spunti, poi diamo delle occasioni per poter passare dalla teoria alla pratica, però insomma siete benvenuti a interagire e anche a segnalare iniziative, appuntamenti, quelli ai quali prendete parte voi e quelli che volete magari raccontare, far allargare il giro, ecco, allargare la cerchia. Uno di questi è sicuramente le due occasioni, abbiamo due occasioni da raccontarvi, da, come dire, sciorinare un po' meglio, perché appunto Francesco, lo ripeto per chi si fosse collegato appena adesso, siamo con Francesco Ferreri di Mica Macio, il quale è qui in qualità anche di voce, sempre in generale, ma questa volta ancora di più, in qualità di voce autorevole, ovvero tu sei un antropologo, insomma sei un formatore, un divulgatore, parli di sessualità, è il tuo tema legato alla sociologia e all'antropologia, ovviamente, per cui pensavamo ancora di più della necessità di dover rilanciare gli appuntamenti sia dell'autocoscienza di Mica Macio, ma anche su quello che significa approcciare in un modo, come dire, non maschilista, non credo ci sia altro modo di dirlo, alla genitorialità. Tu terrai due occasioni di formazione che saranno qui a Milano a breve, tra l'altro i gruppi di autocoscienza di Mica Macio riprendono questa sera, per oggi ovviamente non credo possiate fare in tempo, ce n'è però uno settimana prossima, e importante rilanciarlo perché, come vedete, l'attualità, la realtà, i commenti soprattutto delle persone dovrebbero prendersi la responsabilità politica di inserire educazione sesso-affettiva e parlare di questi temi, non lo fanno, e quindi qua mi verrebbe a dire meno male che ci sono persone come te che invece se ne occupano. Al che io direi, partiamo appunto da quello che è successo proprio recentemente. C'è una proposta di legge per quanto riguarda, che si chiama DDL Valditara, per quanto riguarda l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva nella scuola, che è però stato, ci viene da dire, anche per fortuna, no? Ostacolato anche qui dalla raccolta firme, perché che cosa prevede questo DDL e perché non ha senso, mm-hmm, appunto, che insomma speriamo non passi alla Camera, perché è già passato in Senato, ai noi.
Ahi noi, assolutamente. Tra l'altro il punto, diciamo, cardine su cui si dibatte ancora oggi è proprio il fatto che sì, negli ordinamenti primari delle scuole è già previsto il consenso informato dei genitori per quanto riguarda l'educazione, per permettere l'educazione sessuaffettiva per i loro figli. Questo ovviamente Valditara lo vuole estendere anche agli ordinamenti più alti, quindi medie e superiori fondamentalmente. Ma perché questo è un problema, e lo è anche per gli ordinamenti primari, quindi per le elementari? Perché l'educazione sessoaffettiva viene ostacolata perché si basa sempre sul buon senso. Peccato che il buon senso sia nella nostra società un enorme nemico quando parliamo di sessualità. Perché è un nemico? Perché come facciamo a criticare il fatto, per esempio, che appunto dobbiamo togliere ai genitori la decisione di far fare a loro l'educazione sessoaffettiva o meno, ma non sarebbe proprio a loro la responsabilità ultima? Ecco, però vi do un dato interessante, no, per farvi capire quanto il buon senso non sia sufficiente, non sia necessario. Perché l'87% delle molestie che i minorenni subiscono in Italia avvengono all'interno del nucleo familiare.
Sì.
Quindi io mi chiedo, come fanno questi genitori o queste persone della famiglia che agiscono violenza nei confronti dei loro figli, dei minorenni,
a dare il consenso conto,
dell'educazione sessoaffettiva, o a rendersene conto, se proprio vogliamo mettere in conto anche una buona volontà eventuale di questi genitori, no? E quindi è importante, cioè noi temiamo così tanto un'educazione sessoaffettiva perché non sappiamo poi che cos'è fondamentalmente, perché in realtà è così importante un'educazione sessoaffettiva anche senza il consenso dei genitori, perché si tratta solo ed esclusivamente, soprattutto negli ordini iniziali, di... Intanto si tratta di salute pubblica, partiamo da questo, e si tratta di un'educazione sessuale comprensiva, si dovrebbe chiamare in realtà, perché va a toccare tutti quegli aspetti legati alla relazione tra le persone e tra i corpi delle persone, sì. Quindi si trarrebbe proprio di un'educazione che parla di rispetto dei corpi, dei confini dei corpi, di potersi interrogare effettivamente se io quella cosa la voglio o meno. E queste cose sono importanti perché sempre il famoso buon senso ci fa pensare che ci sia un plateau, no? un punto di partenza in cui ad un certo punto tutte le persone arrivano, no? Cioè io so quello che non voglio, quello che voglio, eccetera. Ma non è proprio così, perché culturalmente ci hanno insegnato a superare e attraversare i nostri confini.
Allora, mi viene una domanda che, alla quale ovviamente sentiti libero magari di poter dire no, Giulia, guarda, veramente stai mettendo le cose su, cioè due cose su due piani diversi, le stai cercando di paragonare. Però sentendo appunto te ragionare su questo punto, mi viene da dire effettivamente... culturalmente si tende a confondere anche l'atteggiamento paternalistico, comunque di educazione, non confondendolo con appunto un atteggiamento che in realtà potrebbe causare, provocare tutta una serie di difficoltà. Questo perché appunto sorge nei miei, mi sorge un dubbio proprio perché arriva un messaggio che è un messaggio di critica appunto su come io ho gestito un po' l'ascoltatore che chiamava prima, così totalmente in maniera andava per la sua strada e appunto l'ascoltatore mi dice proprio, oltre al commento, si vede proprio che sei giovane e spensierata, tu dolce e carina, no? Io personalmente dico no, io non è che sono giovane e spensierata, io sto facendo il mio mestiere, sto lavorando. Quindi teoricamente se dovessi dar spazio alla prima persona che prende anzi, la libertà che a Radio Popolare è un unicum per certo. Questo. Tuttavia, no? Ecco, qual è il confine tra la libertà del genitore di dover decidere? Perché poi, se volessimo prendere anche gli esempi della, no? Dalla famiglia nel bosco, certo. Decido io per mio figlio.
Esattamente.
Talvolta veramente anche le persone adulte, anche i genitori nella maggiore buona fede non si rendono conto, no? Del danno che magari possono causare, delle decisioni che prendono secondo il loro pensiero, ma non magari interpretando la volontà e il desiderio dei figli. È un mio film totale o ha un po' di senso? Ovviamente anche a voi, no? Il commento di questa cosa e in generale tutto quello che diciamo al 3316214013. Benvenute anche le critiche, perché vedete, possono essere occasioni, no, per poter ragionare su altro.
Ma infatti, perché tutte queste critiche poi comunque o questi ragionamenti si muovono sempre con un riferimento egotico importante, no? Cioè partono sempre da una mia prospettiva che è una verità che a questo
assoluta.
Punto io astendo su tutto, no? Cioè la mia famiglia sa gestire il buon senso, quindi tutte le famiglie sanno gestire un buon senso salutare, sano, e quindi tutti i genitori, quindi tutte le madri, tutti i padri, in antropologia sappiamo che i genitori nascono quando nascono i figli, quindi insomma anche loro devono imparare ad essere genitori come i figli devono imparare ad essere delle persone, no? Nella nostra società.
Lo vogliamo ripetere che è un po' una stronzata quella roba? No, ma ti verrà da te! No. Si imparerà man mano.
Assolutamente.
Cioè, questa roba dell'istinto, insomma, fino a una certa.
No, in antropologia abbiamo proprio visto come le famiglie sono state così tanto diverse nel corso dei tempi, delle storie, ma anche delle culture, quindi anche solo la famiglia italiana è diversa dalla famiglia tedesca, la famiglia del nord è diversa dalla famiglia del sud e quant'altro, con pregi e difetti, quindi senza per forza creare degli stereotipi negativi o macchiettistici, assolutamente. Però appunto, la questione è proprio che vogliamo veramente anche responsabilizzare i genitori di materie anche complesse, no? Cioè appunto come ragionare sul corpo, come ragionare sulla propria identità, come aprirsi alla comunicazione, al dialogo in una società dove comunque non abbiamo imparato tantissimo a fare questa cosa, cioè l'abbiamo già detto più volte in puntata insieme quanto abbiamo ritualizzato tutto, no? Avevamo parlato a San Valentino di come appunto tutto sembrava già costruito, il primo appuntamento deve essere sempre quella roba lì, con i fiori, con i cioccolatini, il sesso ci piace sempre per forza.
Nello stesso modo.
Sempre nello stesso modo, è una moneta di scambio per il maschile, è un modo di conferma dell'identità femminile, insomma ce l'hanno già raccontata questa roba qua. L'educazione sesso-affettiva invece vuole proprio restituire la domanda alle persone, no? Cioè tu che cosa vuoi, tu chi sei, tu come vuoi viverti tutto questo? Sono domande complesse e bisogna educare non solo le persone a farsi queste domande, anche le nuove generazioni, ma anche i genitori a saper accogliere questa complessità dei loro figli, delle persone che mettono al mondo. Essere genitori, se davvero vuole essere un atto d'amore, allora deve essere anche un atto che ci insegna ad accettare che le persone che mettiamo al mondo possano essere delle persone uniche, delle persone con delle loro identità e non solo quelle che vogliamo che diventino.
Diverse sicuramente da noi. Francesco, io direi pausa musicale, poi dopo il pezzo mi piacerebbe intanto, ecco, andare un po' sull'appuntamento del 5 di maggio della settimana prossima, perché l'autocoscienza, stavo vedendo il calendario, l'autocoscienza della settimana prossima riguarderà, abbiamo parlato adesso di educazione sessuaffettiva dal punto di vista dei genitori, e quando però i genitori scoppiano? Temone, quindi rottura, separazione e divorzio, il tra gli appuntamenti con Mica Macio, ai quali voi amici potrete eventualmente partecipare. Intanto però, brano, questo si chiama Per quando sei triste, triste, è un pezzo del solito Dandy.
Gente romantica, balla fuori tempo. Tanto che vecchi anche solo a guardarli ringiovaniscono. Pose di plastica per musica neoclassica. Tutte le statue, gli acquerelli ed i quadri fanno festa al museo. È solo per te. Una zingara legge il futuro, ma poi non vive il presente. Tribù dell'Africa, lontane dalla civiltà, mi fa pensare che siamo puntini nel buio del mondo, ma brilliamo come stelle. È solo per te. Negli acquari, camerieri coi bicchieri. Ballano i girasoli e lo Kitty con gli occhiali. Balla tutto il condominio, le lenzuola. È solo per te. Io canto questa canzone per quando sei triste, triste, e non sai come fare. Tieni la stretta e balla la male. Tieni la stretta.
Per quando sei triste, triste, secondo me anche per quando siete felici, felici, questo pezzo, dai, ci dai. Stava, no? Vi tirava un po' su, e comunque sembra tutto a caso, ma qui nulla è lasciato al caso. Non a caso il solito Dandy è una figura decisamente meno mascola, no? E che non a caso canta di tristezza, di difficoltà, di sentimenti, e dicevamo, quando ci si separa, insomma, difficile già fare il genitore quando si è in due, quando ci si separa apriti cielo. Il prossimo appuntamento dell'autocoscienza è Mica Macio, del quale appunto vi lanciavamo così un po' un amo prima di questo brano, è proprio relativo alla separazione, al momento in cui una coppia invece deve gestire il divorzio. Francesco, domanda, anche se forse banale, dal tuo punto di vista, te ormai che coordini, guidi, faciliti gruppi di autocoscienza maschile da diverso tempo, ormai con Mica Macio sono anni, e c'è un'evidente differenza tra come affronta la separazione, cioè il famoso stereotipo, no? L'uomo, oddio, subito, poi la paga sul lungo periodo, le donne diversamente, ecco, anche... Mi piace l'idea che ogni volta che ci vediamo decostruiamo o eventualmente spieghiamo degli stereotipi.
Un punto diverso.
Un punto
ogni
diverso,
volta.
Sì.
Sì, innanzitutto questo è un argomento che è uscito anche dalla nostra community, quindi è proprio sentito anche dagli uomini che vogliono parlare di questi argomenti, e ci fa molto piacere trattarlo nell'incontro di settimana prossima. Vi ricordo che gli incontri di autocoscienza nostri sono tutte le settimane, potete iscrivervi dal nostro sito di Mica Macio, sono sempre online, sempre gratuiti, quindi partecipate quando volete. volete. E per quanto riguarda appunto la separazione, c'è sicuramente un punto che possiamo, su cui possiamo ragionare, cioè il fatto che il maschile non è abituato ad affrontare, a stare nelle emozioni scomode, no? Si diceva prima anche con la figura del dandy, e questo è perché appunto la figura maschile è stata più educata principalmente a risolvere i problemi a livello proprio meccanico, no? Cioè noi avevamo come modelli Rambo e Rocky che si toglievano i proiettili dalla spalla e poi si cucivano con il filo da pesca, no?
Senza capito? Nemmeno fare ouch.
Cioè è un po' quello, è un po' così che noi dovremmo risolvere i problemi, non so se è chiaro. E infatti il maschile fa un po' più di fatica a riaffrontare tutte quelle cose invece a cui non, in cui non ha potere, quindi lutto e rottura, che sia un divorzio ma anche solo una rottura sentimentale, fa più fatica ad affrontarlo perché sono quei dolori in cui bisogna stare, cioè bisogna proprio attraversarli, no? Banalmente. E quindi ci sono delle conseguenze a questo. Vuoi anche che non hanno spesso anche delle reti solide di amici, di persone con cui confidarsi, perché se appunto gli uomini si riparano da soli non ne parlano del problema. E quindi non sanno nemmeno che hanno la possibilità di affrontare tutto questo con altre persone, con altri uomini, con i loro cari, insomma. E quindi è una sofferenza che comunque deve essere ancora elaborata e anche forse spiegata meglio proprio, perché essendo un aspetto che nell'educazione maschile manca, cioè proprio non è presente, non è sentita, non sappiamo che c'è una possibilità altra, a questo punto in autocoscienza diventa fondamentale questo lavoro, proprio perché cerchiamo di raccontarci le nostre esperienze differenti per cercare di trarne magari quello che è andato perduto in questa educazione. Cioè noi non stiamo dicendo che tutti gli uomini non lo fanno, non sanno gestire rotture, lutti, stiamo dicendo che non avendo avuto un'educazione di questo tipo che ci aiuta ad affrontare tutto questo, è possibile che non si sappia fare.
Il fatto che Mica Macio debba, cioè, continui, non credo che insomma si fermerà domani.
No, per niente.
Voi continuate ad avere, cioè, come capita, ecco, la capillarità, la diffusione, come sta andando ormai dal punto di vista il fatto che si stia creando una comunità ma che ancora fa fatica a rompere proprio la barriera, diciamo, del popolare, cioè ok, finalmente post-Covid si è iniziato veramente a superare proprio il disagio, il tabù del dire per gli uomini, del dire c'è qualcosa che non va, affrontiamolo insieme. Che resistenza c'è ancora poi nel riuscire? Qual è la domanda più che ti fanno più comunemente o il problema, la difficoltà che vedi più spesso?
Ma allora, noi registriamo un dato anche molto incoraggiante. Intanto noi abbiamo iniziato ormai diverso tempo fa, perché sono più di 6 anni che portiamo avanti l'autocoscienza per gli uomini. Con il femminicidio di Giulia Cecchettin c'è stata una impennata nella responsabilizzazione da parte del maschile su queste tematiche. Tragico che sia dovuto avvenire con un ennesimo femminicidio,
sì, certo.
Insomma, però è stato sicuramente un motivo per cui diverse persone hanno iniziato a metterci un po' più la testa. E un altro dato molto positivo che abbiamo avuto invece è che inizialmente le autocoscienze avevamo sempre degli uomini che ci dicevano: me l'ha consigliato la mia fidanzata, la mia amica. Col tempo è arrivato anche il me l'ha consigliato il mio amico, mio fratello, quant'altro. Adesso, vi sto parlando di un dato che arriva dal 2026, quindi veramente recentissimo, però iniziano a vedersi un paio di casi in cui ho sentito dire: l'altro gruppo di autocoscienza mi ha consigliato il vostro.
Ah.
Quindi stiamo già iniziando a diventare rete.
Oh, che bello. Questa è una bellissima, bellissima, incredibile notizia.
Questo è un dato, ma soprattutto, per arrivare anche al lato scomodo, quello che mi chiedevi tu,
sì,
no? Cioè perché non esplode in sostanza, è perché a livello valoriale è ancora un po' da sfigati. Cioè il maschio che si deve risolvere, che si vuole, cioè che vuole affrontare questi problemi più che altro, lo affronta in maniera estremamente intima,
sì,
e quindi non ha ancora costruito quella fratellanza di cui stiamo parlando tanto con Mica Macio, che sarebbe bello che si creasse più in fretta e in maniera più sfacciata, se
sì,
vogliamo.
Sì, sì, sì.
Però ti dico, è anche un po' quel lavoro che mi permetto di dire anche molto femminista, che il maschile deve fare all'interno di un percorso personale, per cui non c'è forse bisogno adesso, culturalmente, proprio dove siamo adesso e ora, che gli uomini creino qualcosa di rumoroso, ma è molto importante che inizino ad affrontare questa cosa
in maniera intima,
e con poche persone anche.
Certo.
Infatti la nostra autocoscienza ha 25 posti ad incontro e io tengo chiuso questo numero apposta,
certo,
per far sì che sia
evitare.
Appunto intimo. E appunto sicuramente il problema è che abbiamo è che appunto da un punto di vista simbolico, archetipico del maschio è comunque ancora vincente quello che si risolve da solo, motivo per cui l'autocoscienza non è ancora così sdoganata come pratica. Però sicuramente è, cioè, l'autocoscienza risponde a un'esigenza reale, questo è proprio
evidente. Evidente. E allora abbiamo un minuto di pausa, poi in realtà volevo anche leggere, vi invito ad andare ovviamente a seguire la pagina di chiocciolinamica.macio, in modo che così siete anche aggiornatissimi su date eccetera. Ho trovato un paio di commenti sotto alcuni dei post che forse potrebbero essere dei ganci proprio per portare avanti ancora una volta la riflessione sulle difficoltà eccetera eccetera. Poi vi ricordiamo le date e poi un passaggio con Ira Rubini per l'appuntamento di stasera e infine, come al solito, come facciamo da quasi 300 giorni in Piazza Gaza, voi rimanete là. Vieni con me, seconda parte, buon ascolto.
Conseguenze, la gente sincera solo se conviene, ti fa un sorriso e ti lecca il sedere. La gente maligna non sta più insieme, si isola e parte alla conquista del potere.
La gente, la gente, la gente, la gente,
la gente va ahí, la gente va allá.
La gente, la gente, la gente, la gente, la gente,
la gente va ahí, la gente va allá.
La gente polemica prende le parti, bravi fanno tutti i santi col culo degli altri. Fanno i filosofi, psicologi, cantanti, si sfidano a chi ha più cassetti di rimpianti. La gente è fredda, non si emoziona, la gente ormai non si commuove, non perdona. La gente è stanca, la gente se ne frega, la gente è invadente, la gente si avvelena. La gente guarda indifferente, guarda chi combatte, chi va avanti, chi va controcorrente. Fa l'eolo, cambia vento, gira la bandiera, si vende, non difende i posteri e l'ambiente.
La gente va via, o aspetta il suo messia, si lava la coscienza, padre, non trova Maria.
Non pensa niente, li scansi, abbandona come cani.
La gente, la gente, la gente,
la gente, la gente va ahí, la gente va allá.
La gente, la gente, la gente, la gente,
la gente, la gente,
la gente,
la gente va ahí, la gente va allá.
Uy, uy, ¿cómo se puede vivir? Sin alma no se puede vivir. El fin.
16:36 minuti, Radio Popolare, vieni con me. Io sono Giulia Strippoli, insieme a me nello studio 3 di Viale Aro 5 c'è Francesco Ferreri, il rappresentante di Mica Macho, che è la realtà con la quale vi raccontiamo, parliamo, cerchiamo di risolvere dubbi, domande o in generale cerchiamo sempre di ricordarvi che c'è una pratica che fa bene a mente e corpo, mensana, in corpore de homo sano. Omnibus, com'è? Ominibus sano.
Ah, guarda, lo trae in latino.
Bene. Non ci avventuriamo. Comunque, per rivolta, insomma, a voi ascoltatori uomini che magari abbiate voglia di approcciare l'autocoscienza. I gruppi di gli incontri di autocoscienza e Mica Macho sono ripartiti, ripartono. Sono ripartiti qualche settimana fa.
Ma non se ne sono mai andati.
Non se ne sono mai andati. C'era stato un periodo in cui però era un vecchio calendario, visto avete riaggiornato anche con nuova primavera e estate. Poi effettivamente non ci si ferma. Non ci si ferma mai. E
c'è stato sì un upgrade degli argomenti proprio per seguire la community. Cioè ad un certo punto abbiamo detto: ne avevamo messo degli argomenti, però siccome ci state proponendo delle cose, ci volete dire, ci hanno detto e noi abbiamo risposto.
Ecco, quindi prossimo incontro sarà su divorzio, separazione, quando gli uomini si lasciano, come affrontano il tema. Mi sembra che una parte molto delicata, parlavamo ancora di difficoltà, di quella che è la difficoltà proprio perché appunto nella realtà dei fatti l'attualità mai smette di darci degli spunti, c'è appunto questo DDL Valditara che è ancora in navetta, deve essere approvato alla Camera ma che è stato per fortuna un po' boicottato grazie a una raccolta di firme, dopodiché c'è le ragioni per cui si fa fatica a mandarlo giù e anche perché... Come dice questa persona sotto un vostro post, la critica, diciamo, di chi non è favorevole anche nelle alte sfere è quella che è come femminare gli uomini rendendoli incapaci di difendersi. Adesso questo ascoltatore, questa persona che vi segue, l'ha scritta così in maniera bruta, però fondamentalmente anche la critica messa in una forma un po' più pulita di sostanza non cambia.
Sì, beh, anzi è una delle critiche più gettonate di quando si parla di educazione sessuaffettiva, perché si ha proprio paura di un reset degli uomini, no? Che si voglia appunto costruire un uomo evirato praticamente, no?
Un eunuco.
Sì, assolutamente. Tra l'altro mi fa molto riflettere anche il fatto che provare a dare agli uomini delle domande, no? Come dicevamo all'inizio, per chiedersi chi è, cosa vuole essere, cercare di stare a contatto con tutte le emozioni, considerare che magari la violenza non sia l'unica alternativa possibile per gestire la propria sofferenza.
Ad esempio.
E a quel punto...
Incredibile.
A quel punto diventa automaticamente un uomo che diventa una femmina, perché femminilizzare questo vuol dire, che quindi è incapace di difendersi. Quindi a noi piacciono... un'educazione femminile che lascia le donne sguardianate, quindi senza difese, in modo tale che questi uomini, che si sanno difendere, sanno gestire l'aggressività, allora possano gestire il tutto e quindi sopraffare. Cioè, cos'è che vogliamo fare esattamente? Di che cos'è che abbiamo paura, mi chiedo?
Infatti, guarda, io non saprei, dovremmo... L'altra questione è che la speranza sia sempre che siano poi le persone che le pongono queste domande, che abbiano voglia, no, poi di sentire le risposte ed eventualmente dar seguito, perché mi chiedo, ma che cosa temi? Che davvero poter parlare di tristezza, di emozione, di amore, di sofferenza o di qualsiasi sia il punto possa, non so, farti risvegliare omosessuale, così ti svegli, ah guarda, oggi ho deciso che non funziona così, cioè non è proprio questo il punto. Dubbi, domande, questioni e varie ed eventuali, le vostre al 3316214013 e anche a diretta @popolarenetwork.it. Se volete invece chiamare allo 02 33 001 001 per segnalare, a me piacerebbe che le segnalazioni fossero sempre in tema, ma quando capirai si parla di sessualità, insomma, figurati se dovesse esserci qualcuno che chiama ciao Giulia, c'è questa roba, e infatti lo faccio io.
Ecco vedi? Qua.
Questa sera, 27 aprile, alle ore 19, al Tempio Il Futuro Perduto, via Luigi Nono, che sapete essere posto il mio cuoricino, tra i posti del mio cuoricino, si parla di sex toys e lubrificanti, diritto al piacere, quindi sex toys come alleati. Cari, care, anche questo vale per uomini e per donne, parlare di come vi piace fare sesso, la vostra sessualità è parte dello stesso paniere del parlare delle emozioni, sei d'accordo?
Assolutamente, cioè, perché no? Ma no. Perché no? Anzi, parlavamo proprio di un'educazione sessuale comprensiva, no? Cioè, ha a che fare con tutte queste cose, cioè più noi sappiamo di tutti questi argomenti, più viviamo una vita sessuale e una relazione più sana, più salutare. E siamo anche persone più felici poi alla fine, pensa un po'.
Pensa, non solo perché fate un sesso più piacevole, ma anche perché proprio vi si libera il cuore, pesa meno. L'incontro di questa sera al Tempio del Futuro Perduto è gratuito e andate sulla pagina ovviamente Tempio della Mente, che è diciamo la sezione che si occupa di salute mentale e educazione sesso-affettiva del Tempio del Futuro Perduto. C'è anche l'incontro di questa sera, ovviamente Francesco tu farai dell'autocoscienza, ma credo che sia tutto.
Sold out,
basta, e effettivamente perché mantenere un numero contenuto è la logica del fare un posto sicuro. E c'è l'incontro, però sono ancora aperte le iscrizioni per l'incontro prossimo del 5 di maggio, e poi tornerei anche sulla questione genitori, perché insomma poi il sesso tra genitori ne dobbiamo parlare, madonna, ma quante cose, troppe parentesi. Andiamo prima sulla prossima autocoscienza, va?
Ma sì, allora la prossima autocoscienza sarà appunto sulla rottura, quindi sarà appunto quella del 5 maggio. Noi le autocoscienze apriamo le iscrizioni la settimana prima, quindi si sono appena aperte, i posti sono già iniziati a essere prenotati, ma c'è ancora posto, quindi eventualmente vi aspettiamo. E poi comunque in generale, se ci scrivete, volete partecipare ad un evento in particolare per delle necessità anche personali, cerchiamo anche di inserirvi, perché qua è tutto comunque una mafia e ci piace così.
Giusto. Bello quando è dichiarata poi.
Sì, posso ammetterlo.
Infatti.
Grazie.
Allora, si parla invece, me la segnala Manola, si parla di sessualità invece, zona Sanremo, grazie che ci ascoltate anche da lì giù, educare alla complessità, sessualità, differenze, nuove sfide sociali il 5 maggio dalla mattina. Mi sembra essere una sorta di conferenza più che un incontro, un talk, però potete scrivere a edusex con 2x e trattino basso underscore sulla paginetta chiocciolina edusex xx e trattino basso. Invece prima poi di nuovo musica, passaggio con i Rubini e infine andiamo in Piazza Duomo per il presidio permanente per Gaza, perché non sembra, ma noi abbiamo solo altri 10 minuti per poter continuare a parlare, insomma, per la nostra puntata. E vi dicevamo in apertura che Francesco tu ti stai occupando anche di un altro tipo di formazione che è parallela a quella di Mica Macho, e quindi dell'autocoscienza, della decostruzione maschile, bla bla bla, ma anche di formazione legata alla genitorialità, che va di pari passo poi con l'educazione sesso-affettiva. Ricordiamo un po' questo corso che intraprenderai, quando ci sarà, e insomma, per chi fosse interessato o interessata, come fare a scriverti, a raggiungerti.
Sì, allora tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.espressi.it. È un progetto di formazione in collaborazione anche con Base Milano, in cui cerchiamo di parlare di educazione sessoaffettiva per genitori, perché in tanti anni di lavoro mi sono reso conto comunque di quanto gli strumenti per un'educazione valida per le nuove generazioni mancassero proprio anche dei genitori. Cioè, quello che io mi sono sempre chiesto è: ma cioè, i genitori sanno come stanno i loro figli, che vivono e devono performare anche in delle strutture, le scuole in cui è richiesta, no? un atteggiamento specifico, no? Di performare questo maschile e questo femminile in modo estremamente netto, no? Dove queste domande appunto non ci sono, ed effettivamente anche agli eventi che io faccio ci sono dei genitori preoccupati che mi dicono: sì, ma anche se io porto delle informazioni, degli strumenti ai miei figli, poi c'è tutta una società che però ci racconta anche il contrario a volte. Quindi come poter effettivamente costruire queste relazioni, come aprirmi anche all'ascolto delle,
cioè come dar base, figli, no? E contenuto, concretezza, quello che come passare dalla teoria alla pratica.
Esattamente, come passare dalla teoria alla pratica, come appunto aprire queste domande ai nostri figli senza poi andarsene, senza lasciarli davanti una tela bianca nel panico del dover accettare anche delle risposte complesse da gestire in una società sessista come la nostra. E quindi ho deciso di prendere del tempo per dedicarmi proprio a provare a dare delle risposte ai genitori e anche per far sì che possa nascere una vera e propria consapevolezza, una vera e propria coscienza, no? Per fare un occhiolino a quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, anche proprio per i genitori, cioè che possano essere più arrabbiati anche di questo, no? Cioè io penso che se gli adulti che sono responsabili dei figli, dei loro figli, se sapessero veramente che cosa c'è in gioco quando si parla di educazione sessoaffettiva per i loro figli, se sapessero che cosa gli viene privato, gli viene impedito di affrontare durante il periodo della crescita, un periodo così importante, sarebbero tutti un po' più arrabbiati forse, anche perché poi io sono quella persona da consulente sessuale che raccoglie i cocci quando abbiamo 20, 30, 40 anni, cioè tutta questa roba si poteva affrontare prima e cerco di farlo nelle scuole, cerco di farlo nelle aziende, cerco di farlo con le persone giovani con cui ho il privilegio e la possibilità di parlare, però forse anche con i genitori vale la pena aprire un discorso.
Perché di fatto è qualcosa che anche per te è un po' una novità, è una nuova frontiera, cioè sei riuscito un po' a rompere una barriera, perché davvero la genitorialità è veramente è proprio un terreno minato, e forse di più della sessualità.
È un grande tabù comunque anche questo, nel senso che comunque la genitorialità in Italia è sicuramente un argomento che viene dato come finito, no? Cioè il genitore sa già tutto, il genitore ha già un ruolo predefinito, la madre fa questo, il padre fa quello, anche tra l'altro lavori molto diversi, ma di questo ne avevamo già parlato anche in precedenza con la festa del papà. E quindi sì, è nuovo perché è molto difficile poter entrare in collaborazione, cioè in contatto con i genitori, proporre una formazione alle famiglie vuol dire anche chiedergli di pagare una cifra, nel senso, in un periodo come questo non è una cosa scontata, non è sempre accessibile. Però ad un certo punto ho pensato che fosse proprio necessario proporre una risposta del genere, tant'è che poi alla fine questo corso, che doveva essere in presenza appunto nella sede di Base Milano, qua appunto a Milano, in realtà poi alla fine lo abbiamo spostato online proprio per cercare di raggiungere più persone, quindi adesso stiamo raccogliendo le adesioni, quindi il form che trovate sul nostro sito è solo per raccogliere i vostri contatti, quindi non vi scrivete a niente, e alla fine della settimana, tra un paio di settimane al massimo, chiuderemo le partecipazioni e con i contatti che abbiamo trovato faremo questo primo corso, con la speranza poi di renderlo anche proprio itinerante in giro per l'Italia, perché appunto parlare con i genitori sì, è ancora una nuova frontiera, almeno per me, sicuramente in generale è poco trattata, però io penso che abbiano veramente anche voglia, secondo me, i genitori di poterla affrontare con degli strumenti utili ed efficaci.
Un po' più specifici anche se vuoi. Sì. Quando si parte, Francesco?
Si partirà appunto anche in base alle possibilità, oltre alle adesioni, ma proprio alle possibilità che daranno, perché ovviamente stiamo parlando di genitori, quindi nel form che si può compilare chiediamo anche gli orari, banalmente, no? Perché è meglio il weekend o meglio il fine giornata, insomma, se siamo genitori, anche genitori alle prime armi, gestire degli orari non è scontato, quindi è un corso che viene coprodotto, diciamo, con le famiglie che parteciperanno, e insomma vedremo, ma l'idea è di partire il prima possibile, prima dell'estate.
Bene, e quindi in bocca al lupo. E c'è Nelly che ci scrive: un corso per figli, ma da che età? Come saprete, ormai nei percorsi scolastici questa piccola attività col ministro Valditara è stata eliminata. Dicevamo proprio questo, Nelly. Parlo per i ragazzi di 4 e quinta, sono troppo piccini.
No, assolutamente. L'idea, noi avevamo pensato anche a un corso inizialmente per dividerlo in fasce d'età, poi per semplificare abbiamo deciso di aprirci a genitori to be e neogenitori, quindi direi fino all'età delle medie, per restare larghi, diciamo.
Quindi ci siamo ampiamente, Nelly. Vai sulle pagine di Mica Macio, ma anche di Espressi, e troverai tutte le informazioni. Francesco, come vedi, ci ha raggiunta intanto in studio anche la collega Ira Rubini. Ciao Ira.
La collega. Ciao collega.
Ciao la collega Ira Rubini.
Ciao collega.
Ciao collega.
Ciao collega Giulia Strippoli.
Buongiorno. La signora della cultura.
Ma per favore, la signora della cultura, ma per favore, ma dai.
Non so perché la mamma.
Questi appellativi borghesi.
Di genitorialità, vuoi che ti chiami?
No, io sono la persona meno adatta a parlare di genitorialità, quindi. Guarda, mi ribello a qualunque definizione, ma ti ringrazio per l'ospitalità. Ecco, grazie Giulia, tu sai perché sono qui.
Io so perché sei qui, perché appuntamenti tra quelli che vi abbiamo anche segnalati, oggi c'è, torna la stand-up, anzi. Quindi
è fine mese, abbiamo stabilito che la stand-up arriva a fine mese con Dan Battista, che dico sempre potrebbe essere mio figlio, ma per fortuna non lo è, appunto a proposito di genitorialità, ed è l'MC, cioè a volte bisogna anche rallegrarsi di quelli che non sono nostri figli, no? Cioè per cui qualche volta. Però vabbè, è lui l'MC di questa serata e questa sera ci sarà, come sempre, Giulia Pacchioli, che credo tu abbia intravisto, eccetera eccetera, che conosciamo, amica della radio. Allora io disturbo Dan, che fa l'MC ma non ci riesce.
Okay.
Poi ci sono, come sempre, musicisti emergenti alla serata di stand up, e quindi ci sono i Martini Police.
Okay.
Sono nuovissimi, il nome è molto promettente. E poi c'è Giulia Pacchioli, dicevo, che commenta, come fa sempre, una volta al mese, le notizie di attualità, e direi che questo mese ce n'è parecchie. E poi arriva un nuovo comedian tutto da scoprire, lo sentirete, vedrete, e ritorna Diego Piemontese, amatissimo dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che ha partecipato con i suoi spettacoli a ben due feste di Radio Popolare, molto amato, e quindi siateci. Cominciamo alle 21 sempre con le patatine buone e della roba da bere. Ci sono anche un sacco di birre nuove,
che
Alone ha messo a disposizione della serata di stand up, quindi, come dire, dato che fa più caldo mi sembra adatto. Quindi dalle 21 apriamo i cancelli gialli e alle 21:30 comincia la diretta.
Voi siateci. Grazie Ira.
Ciao, grazie a voi.
Ciao. Piccola pausetta musicale e poi terminiamo con i saluti in Piazza Duomo, per ricordare che il presidio permanente per Gaza non si ferma assolutamente, procede, va avanti, come i gruppi d'autocoscienza,
come noi,
inarrestabili finché ce n'è proprio.
رشت مية تفتحني مفتحتي راكب دماغ ودايش مزاجي في الطالع خالص أسرع من صواريخ نازة الواحد يا ماشا هبعد بعيد لا تعيدي من ناس العيانة حب الدلع في الغيب علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف والنبي تديني يا شيف حب الدلع في الغيب علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف عمال الدنيا تلف تلف ومرقصانا رشت مية تفتحني ما فتحتي ركب دماغي ودايس مزاجي في الطالع خالص أسرع من صواريخ ناسا الواحد يا مقاس أبعد بعيد لا تعيدي من الناس العيانة
Ciao Angela, benvenuta, ben arrivata, ci sei?
Ciao. Oh, sì, Giulio, ci sono. Ciao.
Ciao.
Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Pop, nostra grande mittente amica.
Senti,
cuore.
Angela, quanti giorni sono che tu sei parte del presidio permanente contro il genocidio a Gaza in Piazza Duomo?
Ma io sono in contatto con loro ormai da ottobre. È stata una scoperta assolutamente interessante, perché non riuscivo a darmi pace, come tantissimi democratici antirazzisti del mondo, quando si sono sentiti così senza nessuna possibilità di intervenire in maniera concreta. Ecco, questo senso di impotenza mi ha praticamente spronato, insomma, per stare in questa organizzazione così bella che ho.
Quindi per te andare in Piazza Duomo ogni giorno è liberatorio, di fatto, è un gesto?
Per me, ecco, io non ci vado tutti i giorni, ci vado spesso, ma quando posso.
Quando riesci.
Comunque, quando riesco. Per me è una di quelle impegni politici che sta oltre qualsiasi schieramento, va proprio all'ABC dell'umanità. Stare all'interno di un contesto così giusto, diciamo così, una parola così, assolutamente necessario, è per me un atto, sì, anche liberatorio, perché anche non poter dire, non poter fare, non poter agire è veramente frustrante di fronte alla enorme ingiustizia che si sta sviluppando sotto i nostri occhi da mesi e anni, ormai anni.
Immagino che almeno sia un piccolo sollievo in più, ecco, un piccolo lenitivo.
Sì.
E comunque tanto piccolo non è, perché il presidio continua, va avanti, e lo ricordo per chi fosse all'ascolto solo da pochi minuti, ogni giorno dalle 18 alle 19, come sempre accade da poco più di un mesetto, contiamo insieme a voi i giorni che continuate ad essere lì, inarrestabili, indefessi, tutti i giorni, non c'è Natale, non c'è Pasqua, non c'è maltempo che tenga. Cittadini e cittadine in maniera spontanea, volontaria, si riuniscono in Piazza Duomo dalle 18 alle 19 e potete aggiungervi anche voi. Angela, ti ringrazio molto per essere stata qui con noi e buon presidio in generale.
Posso dire solo una cosa importante, che tengo tantissimo. Oggi, dopo il presidio, ci spostiamo alle 19 a Piazza Mercanti, dove ci sarà proprio un presidio a sostegno di Hussam Uba Safia, che è il medico che è stato incarcerato ingiustamente, che ha salvato centinaia e centinaia di vite umane a Gaza. È detenuto ovviamente senza nessun processo. Detenere medici senza accuse è una palese violazione del diritto internazionale, e noi ci teniamo ad essere presenti come tutti i giorni, però questa volta facciamo un'ora in più, diciamo. Ci spostiamo dalle 18 alle 19 saremo in Piazza Nuovo, e dalle 19 alle 20 saremo in Piazza Mercanti.
Grazie Angela.
Grazie.
Ciao.
A tutti voi, ciao. Grazie mille, ciao.
Bene, terminata anche questa puntata. Francesco Ferreri, @antropoche, lo trovate così sui social, e poi anche tutto ciò di cui vi abbiamo parlato sulle pagine di Mica Macio. I gruppi, Nelly, vi abbiamo mandato link, insomma, grazie Franci.
E grazie a voi.
Alla prossima. Facci
come
sapere
sempre. Come
saranno andati questi incontri. Dai, prendiamo spunto dalla realtà. Grazie mille, Francesco. Grazie a voi dell'ascolto. Un abbraccio, a domani. Stesso posto, stesse frequenze. Ciao!